in Italia, ma una grandissima parte dell'acciaio che si produce in Italia. L'acquirente è ArcelorMittal, una multinazionale di origine indiana, ma che insomma ha una capitale multiforme, non solo capitali indiani evidentemente, e altri partner soprattutto finanziari, e ha dislocati nel mondo parecchi stabilimenti di produzione di acciaio. In totale c'ha circa 120.000 dipendenti sparsi un po' in tutto il mondo. Allora, parlare di questo accordo vuol dire parlare di una vicenda complicata, travagliata, cominciata nel 2012-2013 con situazioni, con un'inchiesta soprattutto della magistratura. Questo va detto, va ricordato, perché insomma l'impianto Ilva di Taranto in particolare era sotto osservazione da tempo, le denunce da parte dei lavoratori impiegati e anche di altre organizzazioni ambientali che si occupano di salute, insomma, erano innumerevoli, fino a quando la magistratura ha aperto un'inchiesta molto puntigliosa che ha portato a tutta una serie di provvedimenti, anche all'incriminazione del gruppo dirigente, ma anche del gruppo dirigente dell'Ilva, ovvero dei padroni dell'Ilva, ma anche di, che è la famiglia Riva, è giusto ricordarlo, ma anche di funzionari di alto livello e anche personale estraneo all'Ilva. A un certo punto fu coinvolto anche un commissario di polizia, perché in ogni caso nel giro dei controlli, delle regole da rispettare, delle verifiche da fare, insomma, era venuto fuori veramente un verminaio, come si dice, cioè interessi, collusioni di vario tipo, eccetera eccetera. A fronte di questa azione della magistratura, soprattutto direi, ma anche della mobilitazione che comunque c'è stata durante tutti questi anni, a un certo punto, tra molte procedure di infrazione, come si dice, eccetera, il gruppo Ilva è andato in liquidazione e quindi è andato in amministrazione straordinaria, e questo avveniva nel gennaio 2015. Con un decreto proprio del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Ilva fu ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge. Erano stati nominati dei commissari straordinari, insomma, e poi ci sono state tutta una serie di altri provvedimenti, tribunale fallimentare e così via, per arrivare in definitiva a che cosa? A stabilire, sempre entro i termini di certe leggi varate negli ultimi anni, che tutto il complesso dell'Ilva, cioè tutti gli stabilimenti, le proprietà dell'Ilva, venivano praticamente messe a bando, a gara, per essere acquistate da un altro da un'altra società, da un altro imprenditore, da quello che sia, diciamo da nuovi soci, da nuovi proprietari che si ponevano che cosa? Di continuare la lavorazione dell'acciaio, però obbedendo a determinati criteri che erano stati in parte già individuati dalla magistratura e che riguardavano soprattutto il risanamento ambientale, che significava sia il risanamento degli impianti sia quindi l'ammodernamento degli impianti e sia, diciamo, le ricadute che questi impianti, quindi i livelli di inquinamento della città di Taranto, ricordiamo tutti il quartiere, il rione Tamburi, che è quello più vicino, situato proprio nelle vicinanze di tutta l'acciaieria, che è un territorio enorme, che è quello che ne risentiva di più, insomma lì basta andarci per vedere gli effetti di questi inquinanti atmosferici e non solo evidentemente, ma quelli atmosferici erano quelli che colpivano di più la popolazione residente, certamente di tutta Taranto, ma in particolare delle zone più vicine all'impianto dell'Ilva. Insomma, era veramente un complesso di cose molto importanti, pesanti dal punto di vista delle necessità di ristrutturazione tecnologica degli impianti, ma anche da un punto di vista dell'impegno finanziario, perché insomma si parla evidentemente di miliardi. E questo aspetto ambientale era uno di quelli che aveva portato evidentemente alla chiusura di questi impianti, ovvero che voleva portare, che avrebbe potuto portare alla chiusura di questi impianti, proprio perché era minacciata la salute pubblica, e su questo non c'erano, la magistratura insomma si era espressa in un modo abbastanza preciso. Intervenendo la politica, insomma, ha concepito questo percorso di liquidazione dell'Ilva, acquisizione da parte di nuovi proprietari, e conseguentemente tutto questo doveva essere legato poi a un piano industriale. Quindi intanto c'era un'offerta economica, ma contestualmente doveva esserci un piano industriale, che significava da un lato, che comportava da un lato la tutela dell'occupazione, quindi dei livelli occupazionali, e quindi la assunzione, la presa in carico di tutti i lavoratori dell'Ilva. Poi qui nelle more della trattativa insomma si vedrà che non sono stati tutti i lavoratori dell'Ilva, comunque tutto questo doveva essere coerente col piano industriale, e soprattutto gli interventi di bonifica dell'impianto stesso, di ammodernamento, per abbattere i limiti di inquinamento, i livelli di inquinamento che riguardavano viceversa la popolazione. Per farla breve, perché è lunghissimo, insomma qui abbiamo sotto mano l'accordo proprio ultimo sindacale fatto tra sindacati e nuovi padroni dell'Ilva, e cioè l'ArcelorMittal. Insomma, questa gara, questo bando internazionale si è concluso in questo modo. Nel giugno dell'anno scorso la società ArcelorMittal InvestCo, che poi vedremo di che cosa si tratta, ha stipulato un contratto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con evidentemente con i vecchi padroni dell'Ilva, in cui l'oggetto di questo contratto è l'affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda facenti capo alla vecchia società Ilva. Quindi la prima cosa che si scopre è che non c'è un'acquisizione diretta di questi impianti, ma c'è la presa in carico di questi impianti attraverso un contratto d'affitto che ha una durata prestabilita, e che poi dovrà comportare, a condizione che vengano rispettati tutti i vincoli previsti da questo contratto, dovrà comportare l'acquisto da parte dei nuovi soci. Quindi i nuovi soci in buona sostanza a questa gara hanno partecipato con l'ottica di affittare per un certo periodo di tempo questi impianti, risanarli, rimodernarli eccetera eccetera, e poi acquistarli definitivamente. Quindi all'inizio non c'è un esborso vero e proprio per l'acquisizione di Ilva, c'è un contratto d'affitto che il cui noleggio, insomma, il cui nolo insomma, non è evidentemente paragonabile a quello che bisogna sborsare per acquistare tutto l'impianto. Allora tutto questo avverrà, il contratto d'affitto, subordinatamente e condizionatamente al soddisfacimento di talune condizioni, ivi inclusi l'espletamento della procedura sindacale, e che questo riguarda poi l'accordo per l'occupazione, il piano industriale, e con che dovrà essere appunto rispettato. Dopodiché ci sarà l'acquisto dei summenzionati rami d'azienda, perché l'Ilva è fatta di più rami d'azienda, non c'è solo l'acciaieria, c'è l'aspetto che riguarda la manutenzione, c'è l'aspetto che riguarda l'energia, tant'è che si chiama Taranto Energia, e poi c'è un aspetto che riguarda, quindi un'altra società che riguarda l'Ilva Servizi Marittimi, perché lì c'è da gestire tutto poi il va e vieni delle navi. Insomma, per non farla troppo lunga, l'acquisto di quindi successivamente al noleggio, quindi al contratto, al periodo d'affitto, sarebbe dovuto, cioè dovrà verificarsi e quindi consolidarsi l'acquisto da parte dei nuovi soci di tutti questi rami d'azienda, subordinatamente e condizionatamente al soddisfacimento di talune condizioni entro la data prevista per l'attuazione dell'ultimo degli interventi e delle misure previsti dal piano, quindi dal piano industriale, recante la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria approvato con un DPCM del 14 marzo 2014, dove appunto si metteva insieme il quadro generale degli interventi da fare sia all'interno della fabbrica sia, e quindi conseguentemente rispettare all'esterno i livelli di inquinamento. L'affitto, dice ancora l'accordo, avrà termine alla data prevista da questo da un altro DPCM del settembre 2017 adottato ai sensi eccetera eccetera eccetera. Poi, clausola importantissima: qualora nelle more si avverino le condizioni concordate in questo contratto, ArcelorMittal Italia sarà tenuta ad acquistare i rami d'azienda. In caso contrario, cioè se tutte queste condizioni non sono rispettate, i rami di azienda saranno retrocessi alle società alla data di scadenza, unitamente a tutti i dipendenti addetti a questa società. Che significa? Significa tradotto, cioè ritradotto dal linguaggio burocratico di questi accordi, che se tutto non va come deve andare, c'è il rischio concreto che dopo i 2 anni d'affitto, grosso modo un periodo di tempo di questo tipo qua, 2 anni, 2 anni e mezzo, tutto torna ai vecchi proprietari, che contemporaneamente sono spariti, insomma, cioè esistono fisicamente ma la società Ilva è in liquidazione eccetera eccetera eccetera, tornano ai precedenti proprietari, e con essi ci tornano anche tutti i dipendenti. Quindi è come se, insomma, questo affitto fosse andato male, e quindi c'è il rischio che sti operai, sti lavoratori si trovano in mezzo alla strada, perché poi chi li riprende a lavorare? Cioè con una società giudicata in fallimento come l'Ilva. Quindi questa è una grossa alea, come si dice, che pesa sul capo di 8.000 e passa persone. E ecco, di tutto questo adesso ne parleremo con un lavoratore dell'Ilva per cercare di capire tutti questi punti interrogativi che non sono stati risolti dalla firma di questo ultimo contratto tra organizzazioni sindacali e nuovo acquirente, che è l'ArcelorMittal Italia, la quale ha un capitale sociale tra l'altro di 10.000 euro. E non si capisce come una società con un capitale sociale così piccolo, perché è creata ad hoc e tra l'altro come indirizzo c'ha una casella postale, non c'ha manco una sede fisica, c'ha una casella postale a Verona, aperta a Verona, quindi bisogna scrivergli lì, e questa società che ha siglato l'accordo insomma si presenta sì col grande nome dell'ArcelorMittal, che è una multinazionale grossissima, ma che in effetti come società firmataria è niente di più niente di meno che una piccolissima società con capitale sociale estremamente ridotto. L'accordo sindacale, do solo quest'ultima notizia e poi dopo ci mettiamo in collegamento con questo lavoratore. L'accordo sindacale è stato firmato in data 6 settembre 2018, quindi 2 mesi fa, da parte dell'ISVAL SPA di tutte le società dell'ILVA, da parte dell'ArcelorMittal Italia, e dall'altra parte le organizzazioni sindacali erano tutte le organizzazioni di categoria chimiche, elettriche e metalmeccaniche, proprio per tutelare i vari rami di azienda, tra cui FIM CISL, FIOM, WILM, FLAEI CISL, WILTEC, UGL Chimici, FILT CGL, ULTEC e anche l'USB, va ricordato anche, insomma, una delle sigle del sindacalismo di base. L'USB pure ha firmato questo accordo. E questo accordo che viene dopo, diciamo, tutto quello che aveva concepito Calenda e che poi il governo del cambiamento con Lega e 5 Stelle al governo, soprattutto Di Maio, aveva voluto rivedere e aveva presentato come un grande accordo all'ILVA. Ma adesso passiamo la parola a questo lavoratore dell'ILVA. Pronto?
Sì, la sento.
Eccoci, allora ci siamo. Io ho brevemente, per risparmiare un po' di tempo e risparmiare anche a te, insomma, tutta la difficoltà di illustrare i passaggi di questo accordo sindacale, ho rifatto brevemente un po' la storia di questo e anche ho dato proprio appena le principali coordinate di questo accordo, no? Di questo contratto, innanzitutto il contratto da ArcelorMittal e il MISE, che prevede l'affitto dello stabilimento per un certo numero di anni, due e mezzo, cosa del genere, e poi che dovrebbe successivamente concretizzarsi nell'acquisto vero e proprio. Successivamente poi l'accordo sindacale firmato da tutte le sigle sindacali presenti e mi sono fermato qui perché, insomma, adesso su questo accordo sindacale che è stato presentato appunto dal governo che si proclama governo del cambiamento, in effetti lascia molte perplessità tra i lavoratori e è proprio questo di cui vorremmo parlare con te, insomma, per cui ti cedo la parola.
Allora, questo contratto, questo verbale di accordo ha sottoscritto il 6 settembre presso il Ministro dello Sviluppo Economico. Come ha già detto lei, appunto, è stato sottoscritto dai tre sindacati confederali, i commissari dell'ILVA ISP in amministrazione straordinaria e dalla società che si è aggiudicata il bando di gara internazionale, che sarebbe AM Investco Italy SRL. Come anticipava lei, appunto, le perplessità o i punti non chiari sono tanti, ovviamente, che vanno a svantaggio dei lavoratori. Tanto per citarne uno, questa società, appunto, AM Investco, che si è aggiudicato tramite un contratto di affitto, sì, di 2 anni, rinnovabile di altri 2 anni, appunto è una SRL che ha solo 10.000 euro di capitale sociale, che a sua volta ha designato una SPA, per la precisione, denominata ArcelorMittal Italia SPA, dovrebbe assumere, appunto, che sta assumendo i dipendenti ILVA, ma questa SPA è una SPA solo di denominazione, perché effettivamente, se andiamo a vedere da misura camerale, a 50.000 euro di capitale sociale, e quindi i lavoratori dell'ILVA sono costretti, appunto, a licenziarsi da una società come l'ILVA con un capitale di 540 milioni e farsi assumere da questa società, che, diciamo, sono, a mio modesto avviso, sono delle scatole vuote. Questo, certo, è uno dei primi aspetti sicuramente che non vanno a vantaggio dei lavoratori, che non garantiscono nulla ai lavoratori.
Certo.
almeno lasciano parecchi punti interrogativi, dice, ma come fa una piccola società con un capitale di questo tipo a sobbarcarsi investimenti miliardari?
Esatto, perché poi solo presso l'Ilva di Taranto dovrebbe assumere 8.200 persone, quindi con tutti i costi, no, degli stipendi. E poi appunto dovrebbe pagare un affitto di 180 milioni di euro all'anno anche. In aggiunta dovrebbe farsi carico dei costi e appunto dell'attuazione del piano ambientale e del piano industriale. Piano ambientale che ha un costo, almeno da come viene sventolato anche su tanti giornali da parte di Mittal. Quindi piano ambientale industriale che hanno un costo complessivo di 2,4 miliardi di euro da attuare in 5-6 anni, quindi 1 miliardo e 25 per il piano industriale e 1 miliardo e 15 per il piano ambientale,
che sono cifre enormi.
In caso di inadempienza è chiaro che uno non ci si può raccollare su che cosa? Su 60.000 euro totale di capitale sociale?
Infatti, allora qui da quello che insomma viene fuori che ci sono due aspetti estremamente importanti. Uno è il destino dei lavoratori, perché di tutti gli 8.200 poi bisogna vedere, insomma, e questo è un altro punto, quanti verranno riassunti e soprattutto le modalità di riassunzione, dico bene?
Esatto, sì, le modalità di riassunzione, perché cioè almeno i sindacati avevano garantito che ci sarebbero cioè il metro di valutazione sarebbe stato oggettivo, così come prevede d'altronde anche la legge in materia, ossia la mansione lavorativa, a parità di mansione lavorativa, i carichi di famiglia e l'anzianità aziendale. Invece a quanto pare non è stato così, infatti si sono trovati fuori dall'azienda lavoratori cioè a parità di mansione magari e di anzianità aziendale, si sono trovati fuori lavoratori con due o tre figli a carico, invece si sono visti, diciamo, riconfermare tra virgolette lavoratori anche senza alcun figlio a carico. Però quindi, da quello che un po' si è scritto, sembrerebbe che abbiano fatto fuori un po' di lavoratori scomodi, no? Quelli,
ecco,
che erano all'interno.
Grosso modo sugli 8.200 quanti sono quelli che attualmente non passano, diciamo, all'Ilva?
No, allora i lavoratori dell'Ilva SPA sono in totale 10.008. ArcelorMittal ne deve assumere 8.200 a Taranto, 10.700 su tutto il gruppo, quindi ricomprendendo anche gli altri stabilimenti di
Genova, Milano,
Salerno, Ilva Genova, Novi Ligure e la centrale Taranto Energia ex Edison, che è ubicata a Taranto e che rifornisce di energia allo stabilimento di Taranto.
Quindi insomma sono da 10.000 e passa, sono circa 2.000 lavoratori che...
Sì, 2600
lavoratori che, ecco, a questi cosa viene dato? Un incentivo oppure la cassa integrazione?
Infatti diciamo, i percorsi sono tre, due abbastanza chiari, il terzo non si comprende molto bene, cioè cerco di dettagliare meglio.
Certo.
Perché è stato previsto appunto per 8.200 una proposta di assunzione da parte di ArcelorMittal. Per i restanti 2005-2006 un incentivo all'esodo, ossia 100, che equivale a 100.000 euro lordi se si accettano entro il 31 gennaio 2019 e poi vanno a decrescere fino al 31 dicembre 2023. Ovviamente tassati diventano, da 100.000 diventano 77, poi sembrerebbe che l'Agenzia delle Entrate li ritasserebbe ulteriormente, quindi alla fine i lavoratori rimangono veramente con un pugno di briciole, quindi facendo un regalo ai lavoratori che sono prossimi alla pensione, che si vedono cadere dal cielo questa somma di denaro, invece per i lavoratori più giovani sono appunto svantaggiati, perché se a chi manca 15-20 anni ancora di contributi, cioè riconoscergli 77.000 euro, ma poi che andrebbero ancora a essere tagliati, cioè veramente non, quindi, mi sembra un trattamento equo.
Certo, quindi mi sembra di capire che la selezione di quelli che da non riassumere non è stata, e quindi da liquidare in qualche modo con un indennizzo, non è stata in base all'anzianità, per cui dice mando via quelli prossimi alla pensione.
Esatto.
Per cui insomma hanno fatto una selezione tra virgolette politica in qualche modo.
Esatto, è così.
Quindi
quindi poi c'è una terza via che è prevista sempre in quell'accordo sindacale fermato il 7 settembre, cioè per chi rinuncia, i lavoratori che rinunciano alla proposta di assunzione, alla luce anche dei tanti aspetti negativi magari che andremo a vedere anche a seguire, non è chiaro cosa succede, perché si può pensare che se avessero lasciato, e questo era uno dei tanti aspetti che i sindacati nelle assemblee che hanno fatto dopo appunto la sottoscrizione di questo accordo del 6 settembre in azienda, quando hanno chiesto con un'imboscata anche tramite un referendum FASSA, no, l'avallo dei lavoratori a questo accordo che avevano sottoscritto, sottoscritto già preventivamente senza andarne a discutere con i lavoratori, e invece i sindacati dissero una cosa diversa, ossia che i lavoratori erano liberi di scegliere, invece le ombre sono veramente tante, perché ripeto, se avessero lasciato autonomia ai lavoratori di scegliere, io penso che molti non sarebbero rimasti con AS, perché ripeto, passare con questa multinazionale è veramente un
salto nel buio, come si dice.
Esatto, un salto nel buio, perché comunque tutta la procedura avviene, non c'è soluzione, non c'è una continuità contrattuale, ma bisogna dare le dimissioni consensuali da ILVA SPA in AS. Quindi bisogna accettare il nuovo rapporto di lavoro, bisogna rinunciare quindi al diritto di continuità lavorativa, che invece è previsto per legge, no? Da un articolo, l'articolo 2112 del codice di procedura civile, visto che tu cambi il datore di lavoro, ma continuerai ad andare nello stesso posto di lavoro a fare la stessa mansione, e quindi c'è questo articolo che avrebbe tutelato i lavoratori, che è quello che di cui ci si avvalse la volta precedente quando si passò da ILVA pubblica a Riva, invece stavolta
non è stata applicata un'altra procedura,
accettazione di tutte le condizioni di Minvestco, quindi anche un luogo di lavoro in altre sedi del gruppo, se si pensa che questa è una multinazionale che ha sedi in tutto il mondo,
certo,
in tutti i continenti, cioè per i lavoratori, cioè, se e questo nuovo gestore volesse far fuori i lavoratori, basterebbe offrire, no? un posto di lavoro in, che ne so, in Kazakistan piuttosto che in Africa, e il lavoratore sarebbe costretto a licenziarsi,
sì.
No? E poi appunto c'è la sottoscrizione di un verbale di conciliazione con cui i lavoratori rinunciano ad ogni rivendicazione di continuità giuridica, normativa, economica nei due rapporti di lavoro, ed ogni eventuale spettanza non ricevuta da ILVA SPA in AS, quindi
ecco,
cioè, se
a me, sì.
Per bene le carte,
ecco, per spiegare dire. Proprio a ascoltatori e ascoltatrici questo aspetto, questa procedura di licenziamento di autolicenziamento e riassunzione, perché di questo si tratta, no? Quindi autolicenziamento dall'ILVA,
certo,
dalla vecchia ILVA, e assunzione da parte di ArcelorMittal. Io ho qui la lettera che è stata inviata a tutti i lavoratori da parte dell'ArcelorMittal SPA, che non c'ha manco un indirizzo, ma c'ha come indirizzo una casella postale di Verona,
sì,
che è a firma della responsabile del personale, che a me ha fatto impressione, perché insomma è un modo di fare apparentemente molto familiare, no? Che rasenta,
certo,
il ridicolo, per non dire di peggio,
certo,
e comincia così: caro, e qui c'è il nome del lavoratore, insomma, no? È già che che il capo del personale, che oggi si chiamano risorse umane, ci mancherebbe, non si chiama più capo del personale, e dice: mi presento, sono Annalisa Pasquini, direttore delle risorse umane di ArcelorMittal Italia. E poi lì c'è tutta una cosa, e mi colpisce ancora di più, c'è la spiegazione di quello, la procedura di autolicenziamento e riassunzione, e poi mi colpisce il fatto che alla fine questa signora scrive: la aspetto, spero di poter contare su di lei, la aspetto, firmato Annalisa, manco col cognome, quindi proprio confidenziale, insomma, siamo
sì, esatto.
In una sorta di salottino, sembrerebbe, no? In esatto. Cui le buone maniere la fanno proprio da padrone, nel caso di dirlo.
Purtroppo, facendo pure un approfondimento sulla gestione di questa multinazionale, degli altri stabilimenti che ha in tutto il mondo, pare che ci siano molte parole ma poi pochi fatti, cioè,
certo.
Puntano molto sulla propaganda, ma poi di concreto purtroppo per i tarantini, per i cittadini di Taranto che subiscono, no? Giorno dopo giorno gli effetti devastanti dell'inquinamento per i lavoratori.
Ecco, quindi concretamente, insomma, dopo questa bella letterina, ai lavoratori cosa è arrivato? Una proposta di riassunzione?
Esatto, una proposta, sì, hanno
in cui però il lavoratore deve dichiarare che non si opporrà a niente, insomma,
esatto,
che l'accordo
esatto.
sindacale lo accetta in pieno e non farà nessuna opposizione.
Esatto, e qui c'è un altro aspetto secondo me molto, cioè molto critico e grave, perché appunto tutti i lavoratori, a parte l'esiguo lasso di tempo che hanno messo a disposizione il lavoratore da quando si è visto recapitare, no, per raccomandare questa proposta di assunzione alla consegna, diciamo, il primo step è stato la consegna del modulo di accettazione, che in sintesi esprime l'intenzione del lavoratore a fare il passaggio societario. Appunto, in questo modello di accettazione si devono andare a dichiarare tutta una serie di cose che poi non corrispondono al vero, perché ad esempio c'è un passaggio del modulo di accettazione della proposta di assunzione appunto di ArcelorMittal, dove ArcelorMittal scrive che il lavoratore deve dichiarare di conoscere e di aver valutato compiutamente tutti i contenuti dell'accordo sindacale del 6 settembre 2018. Se andiamo a leggere quell'accordo sindacale, uno degli allegati, loro lo chiamano addendum 1, è appunto il piano industriale. Industriale è un documento importantissimo, no? Perché contiene un po' tutti gli interventi di adeguamento impiantistico che ArcelorMittal ha intenzione di fare presso Taranto, ma presso tutto il gruppo, gli stabilimenti di tutto il gruppo Ilva in Italia, con quale priorità e con quali tecnologie. Ma ripeto, questo piano industriale io sfido, non lo conosce nessuno, perché
certo.
Sembrerebbe che anche i sindacati, quando nei molteplici incontri che hanno fatto a Roma presso il MISE, gli siano state fatte vedere delle slide.
Sì.
E quindi i sindacati conoscono le slide, poi i sindacati e i lavoratori non hanno presentato nemmeno quelle, cioè, quindi il lavoratore, se vogliamo, va a dichiarare il falso.
Ecco, dopodiché, dopo la firma del modulo di accettazione, il lavoratore viene chiamato un giorno
per la conciliazione,
e contestualmente firma una lettera di autolicenziamento e la lettera di assunzione.
Perfetto.
Così che funziona.
Sì,
però
sì, è così.
Ecco,
è
in
verbale
questa
di conciliazione, di rinuncia a qualsiasi cosa.
Ecco, in questo passaggio quello che non è chiaro, e quindi quasi sì, certamente, ma lo chiedo, insomma, lo faccio proprio come domanda, è che certe garanzie che c'erano precedentemente, mi riferisco in particolare non solo ai livelli salariali in genere, quindi al totale della busta paga, insomma, quella a cui i lavoratori vanno a vedere per primo, ma anche dal punto di vista della normativa, cioè le tutele che avevano i lavoratori Ilva, e mi riferisco esplicitamente all'articolo 18, quindi tutele in caso di licenziamento, perdita del posto di lavoro eccetera, qui non si sa se verranno applicate, probabilmente no.
No, perché esatto, perché i sindacati si sono venduti anche diciamo questo diciamo questo aspetto, ossia che erano riusciti appunto a far riconoscere, nonostante il licenziamento e la riassunzione da parte di Mittal, avevano detto in quelle famose assemblee dopo il 6 settembre che appunto l'articolo 18 era riconosciuto. Però sta di fatto che esplicitamente il riconoscimento dell'articolo 18 in nessuno dei documenti che
citato,
i lavoratori,
certo,
Ilva si sono visti pervenire, no, riassumibili nella proposta di assunzione di ArcelorMittal, non è esplicitato in nessun punto che è mantenuto la, cioè viene riconosciuto l'articolo 18. In effetti nel verbale di conciliazione poi che ti fanno sottoscrivere, c'è scritto che ai dipendenti assunti dalla società Ilva prima del 7 marzo 2015, ossia prima ante Job Act, si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti applicabile a tre lavoratori, la data di cessazione dei rapporti di lavoro con le società Ilva.
Certo.
Non c'è nessun riferimento esplicito, tanto più che i lavoratori, cioè questo è veramente interpretabile in qualsiasi modo, tanto più che i lavoratori accettano, riconoscono che il rapporto stipulato con questa nuova società è nuovo,
certo. E quindi soggiace alle leggi che nel frattempo sono intervenute, e quindi il Job Act con la cancellazione dell'articolo 18, insomma.
Esatto. E nella peggiore delle ipotesi ArcelorMittal dovesse licenziare, no, in futuro i lavoratori, quindi non applicando l'articolo 18, se i sindacati dovessero far impugnare, potrebbe essere passibile di condotta antisindacale, perché è venuto meno a un accordo sindacale, ossia sempre,
certo,
quel famoso del 6 settembre.
Sì, al massimo è quello, non di più.
Il, certo, giudice, no, si vedrebbe davanti il lavoratore licenziato con un contratto che è stato stipulato a dicembre 2018, e quindi dopo il Job Act non potrebbe dare ragione al lavoratore, magari anche se licenziato,
certo,
senza giusta causa.
Ecco, un ultimo aspetto, insomma, poi vediamo, sì, di concludere, che insomma, e riguarda un po' tutti gli interventi sul piano ambientale, perché quello è stato un altro grossissimo, anzi direi che tutta l'inchiesta della magistratura, quando,
esatto,
iniziò molti anni fa, cominciò proprio da questo. Ecco, qui si fanno un sacco di promesse, io le chiamo promesse perché a me ha sconcertato leggere che rispetto al precedente accordo che aveva fatto, stipulato Calenda, aveva ipotizzato Calenda, il precedente ministro, qui si scrive che proprio nel contratto che c'è un anticipo dei tempi di realizzazione di questi interventi ambientali dentro lo stabilimento, che riguardano le polveri, riguardano, però non, per esempio non si tocca l'altoforno non ricordo adesso che sigla c'ha, va ancora a carbone, quindi
viene
il dubbio che queste so chiacchiere, che non riusciranno a realizzarle. Nel qual caso, se non realizzano questi interventi, tutti i lavoratori che fanno? Ripassano all'Ilva, mi sembra di capire.
Esatto, sì, perché cioè, l'impressione è questa, cioè che tutti questi documenti, il verbale, l'accordo sindacale, ma lo stesso contratto di affitto, siano stati scritti in maniera tale che anche se il nuovo gestore, no, l'affittuario al momento, perché
sì,
non è ancora proprietario,
certo,
cioè non dovesse rispettare, cioè, per 5 anni non gli si può dire nulla, perché ha l'immunità penale,
certo,
e questo non è degno di uno stato civile, forse non succede in nessun'altra parte del mondo, io almeno io spero che non succeda. Se non appunto non dovesse rispettare, appunto non dovesse fare tutti questi interventi ambientali previsti nel piano ambientale, le società del gruppo Ilva retrocederanno alle vecchie società, i lavoratori retrocederanno anche alle vecchie società, e quindi abbiamo perso, come dire, altri 5 anni.
non solo, ma con un rischio concreto di perdita totale del posto di lavoro, perché nel frattempo la società Ilva non vedo con quali capitali e con quali interessi possa riprendersi in mano tutto quanto. E se non a condizione di spremere ancora di più, magari di fare contratti ancora più poveri nei confronti dei lavoratori, insomma è veramente sconcertante, insomma, leggere che queste promesse che vengono fatte proprio non solo ai lavoratori ma a questo punto alla cittadinanza intera di Taranto,
sì, mi sento di dire. perché veramente sul piano ambientale non c'è, se si vanno a leggere bene le carte non ci sono al di là di questa anticipazione dei tempi, no, della copertura, sì, tipo la copertura del parco minerale, del parco fossile, ma quello a mio avviso è stato veramente uno. Ci sono cascate anche le associazioni ambientaliste, no, di Taranto, che per molto tempo hanno recriminato che non si facesse questa copertura, ma andando a fare la copertura, cioè si va a eliminare l'inquinamento visivo, ma certo, l'inquinamento, cioè quello più pericoloso, no, che proviene dai circa 400-500 camini che ci sono nell'Ilva, no? Cioè, lì non c'è nessuna variazione, perché come ha detto lei, appunto, il ciclo produttivo è sempre lo stesso.
È sempre basato sul carbone e
carbon fossile e minerale di ferro, e mentre, no, si fanno accordi, cercano di fare accordi sul clima per invertire la tendenza, appunto, andando a, per cercare di andare a consumare sempre meno fonti fossili. Invece presso lo stabilimento di Taranto l'amministratore delegato dell'ArcelorMittal, il francese Mathieu Gel, l'ha detto chiaramente, cioè che vogliono fare, così come gli concede l'autorizzazione integrata ambientale, l'ultima che ha rilasciato il Ministero dell'Ambiente, 6 milioni di tonnellate, ma perché ci sono vincoli ambientali, altrimenti ne farebbero forse per loro anche di più, con il carbone.
Certo.
E non c'è nessuna variazione. D'altronde, se andiamo a vedere, menzioniamo ad esempio l'agglomerato, che è uno degli impianti più inquinanti del ciclo siderurgico in assoluto, se da autorizzazione integrata ambientale il Ministero aveva prescritto dei filtri a tessuto che sono i più performanti, che riescono a ridurre le emissioni delle polveri sottili a 10 mg normal metro cubo, se da Mittal da una parte con questo addendum, no, ambientale, che secondo loro è migliorativo, ha ridotto i tempi di attuazione di alcuni interventi, dall'altro però sta cercando di barattare appunto questi filtri a tessuto dell'agglomerato con dei filtri ibridi brevettati da lui, cioè lui se la suona, lui se la canta praticamente. E poi la valutazione del danno sanitario, qui su questo bisogna spendere 10 secondi di tempo, ancora una volta si farà una valutazione del danno sanitario a posteriori, cioè prima magari si consente all'industria di inquinare e poi si fa una valutazione a posteriori. Questo non è inammissibile, proprio perché, come dicevamo prima, c'è un processo in corso, no, causato proprio dall'impatto ambientale e sanitario dello stabilimento, e non si riconosce ancora l'effettuazione invece di una valutazione del danno sanitario a monte, propedeutica,
certo,
ai sensi, diciamo, di una legge della regione Puglia. Invece si consente di fare questa valutazione a posteriori, tra, certo, 2-4 anni, non si sa quando,
e quindi chissà con quante patologie, per non,
esatto,
dire morti, insomma, ecco, cose di questo tipo. Va bene, va male, non va bene, va male.
Purtroppo
va male. Io non so se vuole aggiungere qualcosa, se no, insomma, possiamo magari darci appuntamento per un'altra.
Giusto due parole sull'aspetto anche della sicurezza, no? Perché,
certo,
Mittal sta facendo anche molta propaganda su questo aspetto. Però a quanto pare, ripeto, Mittal negli altri stabilimenti sembra che faccia profitto proprio andando a fare tagli sulla sicurezza, lo dimostrano sulla sicurezza degli impianti, appunto, lo dimostrano ad esempio due incidenti mortali che ci sono stati a novembre 2018, uno in uno stabilimento turco e l'altro in uno stabilimento dell'Ucraina. Anche su questo aspetto a Taranto Mittal è stato già molto chiaro, cioè che nella sua vorrebbe fare prevenzione, appunto mettendo in chiaro molto le cose in chiaro, sia che la loro strategia è quella di fare opposizione a qualsiasi infortunio dei dipendenti, cioè quindi non farà una prevenzione seria basata appunto sull'analisi delle cause che hanno portato a quell'incidente, a quell'infortunio, ma facendo intimidazione dei lavoratori, cioè avvisandoli, vedi che se denuncerai l'infortunio noi ricorreremo legalmente.
Okay.
E questa è da qui emerge proprio l'arroganza, no,
non è un atteggiamento favorevole assolutamente, esatto. Anzi, tutt'altro.
Esatto.
D'accordo, allora speriamo di risentirci magari con notizie più confortanti, chissà che i lavoratori non abbiano di che riflettere e ripensare su quanto finora accaduto.
E purtroppo anche questo sembra che i lavoratori si stanno affrettando, no, a sottoscrivere questi contratti.
Certo.
Senza nessuna riflessione, è vero che i sindacati non sono inesistenti, purtroppo, lo hanno dimostrato nel tempo, però anche i lavoratori non c'è alcuna coscienza, non si riesce a fare nessuna analisi, e quindi anche questo non è confortante.
Va bene, allora grazie per questo
grazie
prezioso
a voi,
contributo.
Grazie spazio dedicato alla questione ex Ilva Taranto.
D'accordo, a risentirci allora, grazie
buona
ancora.
Serata, una buona serata.
Buonasera.